Stato, siamo il popolo a cui Dio ha dato libertà. Spesso questa parola libertà viene capita in maniera sbagliata e si prende questa parola libertà per fare ciò che ci piace di più, ciò per dire quelle che ci piace, quelle che vogliamo pensare che più ci piace. Ma dice l'Apostolo Paolo ai Galati che la libertà consiste nella bellezza, nella possibilità di poter servire il Signore. Il Signore ci ha messo nella libertà, quelle che prima non ne avevamo, di servire il nostro Dio. Prima eravamo in catene, eravamo schiavi e nessuno di noi poteva servire l'Iddio tre volte santo. Ora siamo stati resi liberi per poterlo servire. Questa è davvero una grande cosa. Allora vi invito a venire nel libro dell'Apocalisse. Leggeremo questa sera nel capitolo primo i versi da 12 a 20. Apocalisse capitolo 1, versi da 12 a 20. Giovanni parla e dice: io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana, candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Sempre con timore e tremore mi avvicino alla parola di Dio e anche con molto rispetto di un libro come l'Apocalisse, sicuramente non facile nella sua interpretazione. I versetti da 12 a 20 che abbiamo letto costituiscono la prima parte della struttura di questo libro. È importante, abbiamo detto le altre volte, lo ripetiamo questa sera, è importante avere del libro che stiamo studiando, che studiamo, che leggiamo, una struttura piuttosto precisa per poter capire dove si trova, dove viene collocata la verità che stiamo per commentare. E nel versetto 19 che abbiamo letto è il Signore Gesù stesso, notate fratelli, che dà a Giovanni la struttura del libro. Allora, quando studiamo un libro della parola di Dio, dobbiamo cercare di capire qual è l'argomento, la verità centrale che scorre all'interno di tutto il libro e possibilmente capire anche il modo in cui il libro viene strutturato per non uscire, come dire, fuori dal contesto e anche dalla verità che stiamo per studiare. E nel versetto 19 dicevo: è il Signore Gesù stesso che dà a Giovanni la struttura del libro, molto molto semplice, fatta di tre parti. Versetto 19: scrivi dunque le cose che hai viste. Quello che noi abbiamo letto dai versi 12 a 20 sono le cose che Giovanni ha viste e che è stato chiamato a scrivere. Poi in secondo luogo dice il Signore Giovanni: scrivi le cose che sono, cioè ciò che succede all'interno della Chiesa del Signore. E Giovanni scrive capitolo 2 e capitolo 3 parlando, scrivendo alle sette chiese dell'Asia Minore, che sono emblematiche, che sono rappresentative di tutte le chiese di tutto il mondo e di tutti i tempi, dal giorno in cui è nata la Chiesa. Giovanni scrivi e fai conoscere che cosa si muove all'interno della mia Chiesa. E quando studieremo queste sette chiese, vedremo che non soltanto ognuna di queste chiese ha una sua caratteristica peculiare, ma ci sono delle situazioni buone e cattive che ci riguardano da vicino, che riguardano da vicino tutte le chiese del mondo di tutti i tempi. E poi infine dice il Signore Giovanni: scrivi le cose che devono avvenire in appresso o tra breve. E questa è la sezione, come abbiamo ricordato la volta scorsa, che va dal capitolo 4, versetto 1, fino alla fine del libro dell'Apocalisse. Allora, tutto quello che è scritto dal capitolo 4 in poi sono avvenimenti che non sono ancora successi, che accadranno, e che accadranno solo dopo che il Signore ha rapito la sua Chiesa nel cielo, come vedremo in avanti. Allora Giovanni deve attestare, deve testimoniare delle cose che lui ha viste. Ed è interessante il verso 2 del capitolo 1, guardate cosa dice il Signore, anzi l'angelo che il Signore manda, Giovanni dice: egli, cioè Giovanni, ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo, tutto ciò che ha visto. È bella questa testimonianza dell'angelo. Giovanni, un servo fedele del Signore, che si trovava esiliato a motivo della parola di Dio, come è scritto nel versetto 10, scrive, attesta, testimone della parola di Dio di tutto ciò che il Signore gli ha fatto vedere. Giovanni sente una voce potente. Guardate, dice il versetto 10, siamo del capitolo 1, nella seconda parte dice: udì dietro di me una voce potente come un suono di una tromba che diceva, eccetera, che diceva: scrivi. Questa voce, Giovanni, questa stessa voce, Giovanni, la sentirà nuovamente nel capitolo 4, versetto 1, che leggo insieme a voi. Dopo queste cose, capitolo 4, versetto 1, vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce, notate fratelli, che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba, mi disse: sali qua e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Sentirà ancora questa voce Giovanni, ma la sentirà per scrivere le cose che devono ancora accadere sulla terra e sotto la terra, e anche ovviamente nel cielo, come avremo modo di vedere in appresso. Quello che noi abbiamo qui è una visione nuova, potente e straordinaria della persona del Signore Gesù. Vi ricordate cosa abbiamo letto la volta scorsa nella Seconda Corinzi? Possiamo rileggere ancora? Seconda Corinzi, capitolo 5, se ricordo bene. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 16, l'Apostolo Paolo, come dire, preannuncia quello che gli uomini avrebbero visto della persona del Signore Gesù, non più come colui che è venuto nell'umiltà, come colui che è venuto per essere maltrattato, per dare la sua vita, ma un Signore Gesù completamente diverso, quello che ovviamente lui è sempre stato. E dice l'Apostolo Paolo in questo verso 16, dice: quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, E se anche abbiamo conosciuto Cristo dal punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Che bello, vero fratelli? E Giovanni vede il Signore Gesù non più da un punto di vista umano, ma qualcosa di straordinario. Riceve una visione completamente diversa. E la visione, guardate fratelli, è così straordinaria, è così grande, così potente, che Giovanni non riesce a spiegarla bene. E dai versi 13 a 17 Giovanni deve parlare in modo paritetico, cioè deve usare dei punti di paragone per cercare di spiegarsi, di far capire mentre scrive a coloro che avrebbero letto questo libro. E per 7 volte noi leggiamo simile, come. Usa proprio questo avverbo di maniera che indica, che fa proprio il paragone, qualcosa che somiglia. Io non so spiegare bene. Giovanni non riesce a spiegare bene. E usa proprio il metodo della simbologia, della metafora. E cerca con degli esempi di far capire qualcosa che di grandioso, quello che lui ha visto. Lui non riesce a spiegarlo bene con parole. E addirittura, fratelli, abbiamo letto nel versetto 17 che Giovanni a questa visione deve cadere con la faccia a terra, ai piedi del Signore, come morto. Anche qui lui usa questo metodo di paragone e lui stesso non riesce a capire che cosa è successo alla sua vita. Senza forze, davanti alla gloria, alla maestà, alla deità del Signore Gesù, Giovanni non riesce più a stare in piedi. Abbiamo letto nel versetto 17, quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Giovanni si è visto un uomo senza forza. Eppure, fratelli, sapete, Giovanni aveva vissuto 3 anni col Signore Gesù. Aveva mangiato insieme al Signore Gesù, aveva camminato con Lui, aveva visto opere potenti del Signore, lo aveva visto anche morire. E in un'occasione particolare, Giovanni aveva già visto Gesù, che era stato trasfigurato. Leggiamolo questo passo, guardate, Matteo 17, nel Vangelo di Matteo, capitolo 17, dal verso 1 al verso 4, guardate cosa dice. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, quello che ha scritto il Vangelo di Giovanni e quello che ha scritto l'Apocalisse, e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia, Giovanni vede questo, la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparve loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù, Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi farò 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Straordinario questo fatto. Eppure in questa occasione della trasfigurazione del Signore Gesù, per quanto grande fosse stata la rivelazione che questi 3 discepoli hanno ricevuto, compreso Giovanni quindi, nessuno è caduto con la faccia a terra. Ma ora Giovanni in Apocalisse vede qualcosa di straordinario. Non riesce più a stare in piedi. E quando qualcuno cade con la faccia a terra, il significato è uno solo, è l'adorazione, è l'impotenza o il riconoscimento davanti a qualcuno che è estremamente grande. E questa era la pretesa, ad esempio, degli imperatori, quella di essere adorato, perché loro credevano di essere delle divinità, si erano anche fatti fare dei templi dove si adoravano gli imperatori. Questa è la pretesa di Satana. Tutto lo scopo di Satana, lo scopo principe di Satana, è sempre stato quello di farsi adorare. Il Signore non ha chiesto adorazione, ma tutti coloro che lo hanno visto per quello che egli è, sono caduti con la faccia a terra. Vi ricordate in Giovanni, quando a un certo punto i soldati vanno per arrestarlo e chiedono dov'è il maestro, il Signore si avvicina e dice: io sono. Che cosa fanno questi soldati? Indietreggiano e cadono con la faccia a terra. E lui ha detto solo: io sono. E sono i sette io sono che si trovano nel Vangelo di Giovanni, nel greco ego eimi, che indicano l'eternità di Dio. È lo stesso nome che noi troviamo in Esodo, quando Mosè dice: sì, tu mi mandi al popolo di Israele in Egitto, ma chi devo dire che mi manda? Io sono, l'io sono ti manda, l'Eterno. E Giovanni, davanti a questa rivelazione, deve cadere con la faccia a terra. Sapete, fratelli, quando si legge, si studia la parola di Dio, ci si pone delle domande, no? Perché altrimenti diventerebbe soltanto una lettura sterile, senza frutto. E a volte mi pongo la domanda: come mai tanti credenti non adorano il Signore? Come mai molti credenti vivono la vita cristiana con tanta superficialità? Non si può vivere in adorazione senza conoscere il Signore veramente chi è, senza contemplarlo. Quando io personalmente mi sono permesso di meditare questo passo umilmente, vi devo confessare che non ho potuto fare a meno di mettermi in ginocchio e dire: Signore, Giovanni ha parlato soltanto con parole umane, lui non riusciva neanche a spiegare bene, ha usato questo metodo simbolico, metaforico, per cercare di farsi capire. È vero? Ecco perché ci sono dei credenti che servono il Signore. Ci sono dei credenti come Giovanni che arrivano fino alla fine della loro vita, quasi a 100 anni, che vengono esiliati per la fedeltà alla parola di Dio, perché non fanno compromessi con nessuno, perché nonostante tutto vanno avanti, anche maltrattati, tribolati, e vanno avanti lo stesso. E ci sono credenti invece che fanno anche fatica a venire in adunanza, pur avendo la macchina, che non hanno amore per le anime che muoiono, che vengono in piazza, ma si mettono a parlare fra di loro, non hanno niente da dire alle anime che muoiono. Sono salvati, ma non conoscono il Signore. Non hanno mai avuto, non vivono, non coltivano questo rapporto ravvicinato col Signore. Chi coltiva questo rapporto ravvicinato col Signore si rende conto anche della condizione disperata nella quale si trova l'uomo. E adora il Signore per aver avuto pietà di questa misera vita. È straordinario questo, fratelli. Allora entriamo un po', per quello che ci è possibile adesso, nel contenuto di questa rivelazione, di questa visione straordinaria che riceve Giovanni. Abbiamo letto nel versetto 13 che Giovanni vede il Signore simile, non riesce a spiegarlo bene, a un figlio d'uomo. Sapete, mi ha fatto riflettere molto questa espressione, questo appellativo che viene spesso attribuito al Signore Gesù. Che cosa significa figlio d'uomo? Che cos'è il figlio dell'uomo? Ci sono almeno 4 principali verità che sono legate a questa espressione, a questo appellativo, figlio d'uomo. È una parola aramaica nei Vangeli che indica espressamente un uomo veramente uomo, in primo luogo. E se ricordo bene, viene espresso questo linguaggio nel Vangelo di Marco, quando troviamo, quando Gesù inizia a parlare della sua missione come Redentore. Capitolo 8 di Marco, il versetto 31. Guardate cosa dice il Signore di se stesso. Poi cominciò a insegnare loro, guardate fratelli come è bello questo verso, capitolo 8 di Marco, il verso 31. Vi chiedo gentilmente, non abbiamo fretta, ma mettete gli occhi sulla parola, fratelli. È completamente diversa che ascoltarla soltanto. Mettete gli occhi. Infatti, prendete anche una buona abitudine, portatevi qualche matita, qualche colore. Sapete, magari scrive a fianco una piccola parola che vi ricorda questa verità. Così non la dimenticate più. Qui è la seconda parte del ministero del Signore Gesù. Dice in versetto 31, poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Che cosa sta dicendo il Signore? Colui che è morto sulla croce non era un uomo contraffatto, non era mezzo Dio, mezzo uomo, ma era veramente uomo. Ripeto, è una parola aramaica che indica espressamente, letteralmente, l'uomo veramente uomo. Veramente uomo. E la cosa interessante, adesso allarghiamo un po' il pensiero, la cosa interessante è vedere che sotto questo punto di vista Gesù ha condiviso questa espressione proprio con noi, con gli uomini. Ad esempio, se leggete il profeta Ezechiele, molte volte viene chiamato figliuol d'uomo per indicare una persona nata da una donna. Però nel Signore Gesù c'è molto di più, sapete? Questa espressione indica, in secondo luogo, detto, vedremo 4 principali verità, indica in secondo luogo, esprime la gloria del Signore Gesù. E vi porto ancora in Matteo capitolo 25, e voglio farvi vedere proprio attraverso questi messaggi che daremo su questa prima parte del libro, quanto è profonda e quanto è importante la visione che Giovanni riceve dal Signore. Capitolo 25, versetto 31 del Vangelo di Matteo, dice: quando il figliuolo dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà prenderà posto sul suo trono glorioso. L'espressione figliuol dell'uomo in riferimento al Signor Gesù, in secondo luogo, indica la sua gloria, la sua essenza gloriosa. E guardate ancora, sempre in riferimento a questa verità, il capitolo 26 di Matteo, leggiamo i versetti 63 a 66, una circostanza proprio particolare, quando Gesù viene accusato dai sacerdoti, dagli ebrei che lo hanno dato nelle mani di Pilato, e adesso si trova proprio davanti al suo popolo, davanti ai capi del suo popolo. E dal versetto 63 dice: ma Gesù taceva, gli fanno tante domande, ma lui sta zitto. E viene qui espressa, proprio adempiuta, la parola del profeta Isaia, che dice: come una pecora muta davanti a chi la tosa, non ha aperto la bocca. Però a un certo punto dice, e il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente, gli dice, se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. A questo punto Gesù risponde, mi piaceva una verità che ho letto diversi anni fa, mi sovviene adesso, del fratello Watchman Nee, forse non più mai Cristo, dove commentavo questo passo e dicevo: guardate questo passo. Nel momento in cui il sommo sacerdote richiama l'autorità suprema, che è Dio, Gesù risponde. È bella questa espressione, è vero? Io ti scongiuro nel nome del Dio vivente. Dice questo sommo sacerdote, ti scongiuro Gesù gli rispose, del Dio vivente, gli dice: se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto, anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo. Guardate cosa dice, figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. A questa espressione, guardate. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? Ed essi risposero: è re di morte. Quando il sommo sacerdote dice che Gesù ha bestemmiato? Quando ha detto: vedrete il figlio dell'uomo venire nella sua gloria. Che cosa stava dicendo il Signore? Stava parlando del capitolo 19 dell'Apocalisse. Il figlio dell'uomo che scenderà per giudicare il mondo. E questi dicono: ma tu non sei Dio, stai bestemmiando. Perché fra gli ebrei, nella legge, c'erano 5 principali ragioni per cui un uomo meritava la lapidazione, meritava la morte. E una di queste era la bestemmia, perché un uomo si faceva Dio, come potete anche leggere in Giovanni capitolo 5. Per quale ragione mi volete lapidare? Perché tu che sei uomo ti fai Dio. Straordinario questo, fratelli. In terzo luogo, questa espressione, questo appellativo, è legato al dominio assoluto che avrà il Signore Gesù. Allora ricordatevi, fratelli, di queste cose. Ci rivela la perfetta umanità del Signore Gesù. Non mezzo Dio, mezzo uomo, ma l'Iddio che si è fatto veramente uomo. L'Iddio che ha condiviso con noi tutto ciò che fa parte dell'umanità per portare a noi la vita eterna. Ma è un'espressione che rivela anche la sua gloria. E in terzo luogo un'espressione che rivela anche il suo dominio assoluto quando regnerà sulla terra. Allora andiamo in Daniele capitolo 7, Daniele capitolo 7, e leggiamo i versi da 13 e 14. Sono versi che studieremo nel proseguo di questo studio, se il Signore piacerà, del libro dell'Apocalisse, un libro davvero molto molto importante quanto difficile. Dice, dicono i versetti 13 e 14: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole dal cielo uno simile a un figlio d'uomo. La stessa espressione che usa Giovanni, che non riesce a definire la gloria del Signore Gesù. E neanche Daniele riesce a definirla. Egli giunse fino al vegliardo, cioè colui che è antico di giorni, Dio stesso, e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Allora questo appellativo, questa espressione, figli dell'uomo, lega il Signore Gesù, legato al Signore Gesù, e indica anche il suo dominio assoluto. E in quarto luogo è un appellativo legato al suo ministero di giudice. E lo dice molto espressamente la Scrittura. Vi leggo solo un passo in Giovanni, capitolo 5, Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetti 25, 26 e 27. Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetti 26 e 27. Voglio ripetere, fratelli, portatevi una matita, perché sapete, se voi fate un segno fianco alla Bibbia, potete anche scrivere dove si trovano queste quattro verità e non le dimenticherete mai più. Perché sono veramente importanti queste. Versetto 26. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Egli ha dato autorità di giudicare, perché? Perché è il Figlio dell'uomo. Avete notato? Questo appellativo è legato, ci ricorda, il ministero di giudice del Signore Gesù. Allora cosa vede Giovanni? Giovanni, quando sente la voce dietro di sé, questa voce potente, si gira, che cosa vede? Vede una persona che non riesce a definire uno simile a un figlio d'uomo. Certamente, fratelli, anche se Giovanni non riesce a definire bene, perfettamente, non riesce a spiegare perfettamente questa visione straordinaria e gloriosa del Signore Gesù, lo Spirito Santo l'ha assistito, è vero? Perché Giovanni non ha scritto secondo le sue impressioni. Vi ricordate cosa abbiamo detto di Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 21, 20 e 21, che la profezia non è derivata da interpretazione umana e degli uomini non hanno scritto di loro iniziativa, ma perché sono stati sospinti dallo Spirito Santo. Quindi anche in questa occasione, anche se Giovanni è così presa da questa visione, non riesce a capire bene, è comunque assistito dallo Spirito Santo. Una seconda verità che viene espressa qui, sempre nel verso 13 che abbiamo letto, Gesù si trova in mezzo ai sette candelabri d'oro, proprio all'inizio del versetto 13. Io sono qua, non guardate di là, sono qua, non sono bello, ma guardatemi lo stesso, tanto vi costerà soltanto 20 minuti, sono qua, grazie. È brutto predicare e vedere persone che guardano, non so, le potete contare dopo le luci, sono interessanti, state fatto un bel lavoro. Dice il versetto 13 che Gesù si trova in mezzo ai sette candelabri d'oro. Cosa sono questi sette candelabri? L'abbiamo letto nel versetto 20, versetto 21, parla del mistero delle sette stelle e dei sette candelabri d'oro. È interessante questo, fratello, guardate. Se ricordo bene, questa parola mistero nella Bibbia si trova 26 volte. E mistero vuol dire qualcosa che è nascosto fino a quando Dio non lo rivela. Non vuol dire qualcosa di impossibile da capire. Ma mistero nella scrittura, o tutte le volte che voi trovate la parola mistero, subito dopo c'è la spiegazione. È qualcosa di nascosto fino a quando Dio non lo rivela. Ma Dio lo ha sempre rivelato. C'è il mistero della Chiesa, il mistero della Grande Babilonia e così via. E guardate, qui parla proprio di mistero. Il mistero dei sette candelabri d'oro. Come è spiegato questo mistero? I sette candelabri d'oro, le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Allora, dove si trova il Signore Gesù? Glorioso, in mezzo alla sua chiesa. È bello questo, no? Diceva bene Franco quando pregava. Il senso di un incontro è tutta la solennità che noi dovremmo avere alla presenza del Signore. È perché c'è il Signore qui. È angosciante quando si vedono dei credenti che vengono vestiti così in qualche maniera, come farsi una passeggiata in mezzo al corso, o addirittura come visti in molte parti con i pantaloncini come se andassimo sulla spiaggia. Ma nessuno andrebbe così davanti se fosse invitato ad un matrimonio, è vero? Per onorare gli sposi, perché è un incontro importante. Ma alla presenza del Signore non sentiamo niente, è vero? Il Signore che è al centro della sua chiesa. In mezzo a questi sette candelabri si trova il Signore. E dal momento che l'Apocalisse è il libro che rivela Gesù Cristo è il centro di tutta la chiesa. È la centralità della chiesa. Se dalla parola di Dio noi tiriamo via il Signore Gesù, questo diventa soltanto un buon libro di morale, di etica morale, se volete. Ma non ha più nessun significato. Se da ogni incontro noi non abbiamo il senso della presenza del Signore e non veniamo ad incontrare il Signore, ecco perché dobbiamo avere tutta la solennità, la preparazione del cuore ad essere qui, quello che noi stiamo facendo è soltanto un incontro religioso, che potrebbe essere cattolico, musulmano, mormonico, tutto quello che voi volete. La differenza fra la Chiesa e tutte le religioni negli incontri è che c'è il Signore Gesù, fratelli. Se togliete questo, state a casa, perché senza non ha più. Fanno bene quei credenti che stanno a casa e che non hanno nessun timore di Dio. La solennità del Signore tanto non serve a niente. Giovanni vede Gesù che si trova al centro, come centrale di tutta la Chiesa. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Colossesi, nel capitolo 1, versetto 18, dice a questi credenti che Gesù deve avere il primato. Perché il senso è questo, sapete? Il primato. E io mi chiedo, quando i credenti danno al Signore il primato, il primo posto, come studieremo nel corso di questi studi. Ma c'è ancora qualcosa di più che possiamo vedere qui. Gesù non è in mezzo alla sua Chiesa in una forma statica, ferma, ma in forma dinamica. E sapete perché? Perché nel capitolo 2, quando comincio a parlare della prima Chiesa, viene detto così nel versetto 1. All'angelo della chiesa di Efeso scrive: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua mano destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Gesù non è solo in mezzo alla sua chiesa. Gesù cammina in mezzo alla sua chiesa. E io credo che il Signore sta camminando in mezzo a noi. E Lui ci conosce. Lui sa tutto perfettamente, cammina in mezzo alla sua Chiesa. Sapete, quando studiavo e scrivevo su queste cose a casa, mi sono ricordato di un passo che mi ha sempre fatto riflettere, ed un passo che può sembrare anche indecente, perché è scritto nella parola di Dio, quindi non è indecente. È un passo, fratelli, che ora vi leggerò, che ci fa capire il senso della realtà della persona di Dio. Non qualcosa di astratto che si trova non so dove, forse, ma dell'Iddio che è una persona. Giovanni 4 dice: voi non avete mai visto il sembiante, la sembianza del Signore. Non è qualche cosa che vaga, che non sappiamo dove si trova. È una persona straordinaria, vivente, spirituale. Venite un attimo con me, vedete com'è importante questo passo. Deuteronomio capitolo 23, guardate, è davvero straordinario e ci fa vedere come Dio, e quindi anche il Signore Gesù, hanno sempre desiderato vivere in mezzo al loro popolo. In mezzo al popolo di Dio. È stata anche la ragione per cui, quando lo abbiamo studiato, il Signore ha dato di ereggere il tabernacolo, di costruire il tabernacolo. Una delle quattro ragioni era proprio perché il Signore voleva stare in mezzo al suo popolo, voleva essere il centro del popolo. Ed è molto bello quando Davide ha il desiderio di portare l'arca a Gerusalemme. Facevo notare Benedict in un articolo di diversi anni fa, che Davide voleva dire al popolo che il re, il vero re, non era lui, era il Signore. Ecco perché l'ha portato nel centro della Palestina, a Gerusalemme, in mezzo al popolo. Perché il popolo non doveva guardare Davide, ma doveva guardare il Signore, in mezzo al popolo. E dice questo passo, i versi da 12 a 14, dice il Signore al suo popolo che era accampato, dice: avrai pure un luogo fuori dall'accampamento e là fuori andrai per i tuoi bisogni. Delle mogge, a fare gabinetto, sì, proprio questo sta dicendo. Per fare i tuoi bisogni. Fra i tuoi utensili avrai una pala con la quale, quando vorrai andare fuori per i tuoi bisogni, scaverai la terra e coprirai i tuoi escrementi. Infatti il Signore, il tuo Dio, cammina in mezzo al tuo accampamento per proteggerti e per sconfiggere i tuoi nemici davanti a te. Perciò il tuo accampamento dovrà essere santo, affinché egli non veda in mezzo a te nulla di indecente e non si ritiri da te. Avete mai letto questo passo? straordinarie, vero? Questo passo, fratelli, guardate, è straordinario perché ci fa vedere un Dio vero, un Dio che cammina come camminiamo noi, un Dio che cammina in mezzo al suo popolo, così come è scritto qui nella prima chiesa. Il Signore non è solo in mezzo alla chiesa, cammina in mezzo alla chiesa. Però quando studiavo questo passo mi sono anche chiesto: cosa vede il Signore in mezzo alla sua chiesa? Vede gli escrementi, la nostra sporcizia. Si ritira da noi, non ci parla più. Perché non diciamo mai niente? Una preghiera, un servizio. Perché? Non è perché il Signore si ritira con la sua benedizione e non ha niente da dirci né da darci. Ha detto al suo popolo: io sono santo, io cammino in mezzo a te. Se io vedo la sporcizia in mezzo a te, io me ne devo andare di là. E se è vero, come è vero, come dice l'Apostolo Paolo in Romani 15,4, che tutto quello che è stato scritto per là dietro è stato scritto per il nostro ammaestramento, allora questo ci deve fare seriamente riflettere sulla santità del nostro Dio, sul timore che il nostro Dio deve avere nel nostro cuore. Non la paura, ma il rispetto, la solennità che Egli merita. Dio che cammina in mezzo a noi. Che bello, fratelli. Nella chiesa di Villa Cortese, proprio perché è una chiesa, c'è il Signore nel suo centro e c'è un Signore che non è statico, non è fermo, ma cammina, perché è un Dio che vuole dare la sua grande benedizione. Voglio 5-10 minuti parlarvi ancora di un ultimo aspetto che vede Giovanni, sempre nel versetto 13. Così finiamo il versetto 13 e, se Dio piacerà, venerdì prossimo continueremo a meditare su questa grandiosa, straordinaria visione che Giovanni vede. Abbiamo letto allora nel versetto 13, leggiamo ancora: in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Un altro metodo di interpretativo delle scritture è quello di studiare la Bibbia attraverso la Bibbia. È vero? Là dove troviamo la spiegazione, là dove altri passi ci danno la spiegazione, non ci dobbiamo grattare in testa, non dobbiamo arrampicarci vicino ai vetri per cercare che cosa sta vedendo Giovanni. Abbiamo la spiegazione in altri passi. Il vestito lungo fino ai piedi e la cintura d'oro all'altezza del petto erano due degli indumenti, dei paramenti, che usava il sommo sacerdote per quando ufficiava all'interno del luogo santissimo una volta l'anno. Solo il sommo sacerdote, non il sacerdote, il sommo sacerdote. In mezzo ad Israele c'erano tanti sacerdoti che si davano il cambio di volta in volta e che ufficiavano nel luogo santo del tabernacolo o del tempio. Ma c'era solo un sommo sacerdote che poteva ufficiare una volta l'anno all'interno della presenza di Dio, nel luogo santissimo. E portava all'interno della presenza del Signore, doveva essere vestito di paramenti che il Signore aveva indicato a Mosè e che Mosè aveva fatto fare apposta per il sommo sacerdote, così anche per i sacerdoti. Ed è interessante vedere la spiegazione che ci dà la scrittura intorno a quello che Giovanni vede. Giovanni si gira e che cosa vede? Uno simile a un figlio d'uomo che aveva una veste lunga fino ai piedi e una cintura d'oro all'altezza del petto. Allora andiamo in Esodo, capitolo 28, dove viene parlato dei paramenti sacerdotali. È veramente interessante questo passo, perché studiarlo ci aiuta a capire molte cose che riguardano il sommo sacerdote. È interessante, Gesù viene chiamato nell'Epistola agli Ebrei, nel capitolo 3, il sommo sacerdote. Non uno dei sommi sacerdoti, ma il sommo sacerdote. L'apostolo e sommo sacerdote, lo definisce lo scrittore agli Ebrei. E vediamo che cosa ha a che fare con la persona del Signore Gesù e col suo ministero, ciò che riguarda questo vestito e anche la cintura d'oro all'altezza del petto. Quindi leggiamo nel capitolo 28, dal versetto 6 al versetto 9. Faranno l'efod d'oro, di filo violaceo, porpolino, scarlatto e di lino fino ritorto. Non abbiamo il tempo per spiegare questi quattro colori, ma quando abbiamo studiato il tabernacolo abbiamo visto che sono le quattro colori che identificano i quattro aspetti della persona del Signore Gesù che si trovano nei quattro Vangeli, lavorata artisticamente. Essa avrà alle due estremità due spalline che si uniranno per fissarlo. La cintura che è sull'efod e lo avvolge sarà del medesimo lavoro dell'efod, tutto di un pezzo con esso. Sarà d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Prenderai due pietre donice e vi inciderai sopra i nomi dei figli di Israele. E poi va avanti e dice che queste rappresentavano tutto il popolo di Israele alla presenza del Signore. Tutto il popolo alla presenza di Dio. È interessante questo, fratelli. Questo era chiamato anche il pettorale di giudizio. Che cosa faceva il sommo sacerdote una volta l'anno? Il sommo sacerdote prendeva un animale, lo sgozzava all'interno del cortile, poi portava il sangue dell'animale all'interno del luogo santissimo e lo metteva sul propiziatorio e propiziava il perdono dei peccati commessi dal popolo. Se il sommo sacerdote entrava senza il sangue, non sarebbe mai uscito vivo. Quel sangue lo faceva stare in piedi, quel sangue lo faceva stare alla presenza del Signore e quel sangue costituiva per il popolo il perdono dei peccati. Tutto il popolo stava fuori ad aspettare che il sommo sacerdote uscisse fuori. Il pettorale. E riguardo al Signore Gesù, che cosa ci ricorda della sua persona? Che lui, è lui, Giovanni vede Gesù, che è lui che ha portato il suo sangue, come dice anche l'Epistola agli Ebrei, non di animali, ma il suo sangue all'interno del luogo santissimo, alla presenza di Dio Padre, per la nostra giustificazione. E ha fatto sì che tutta quella separazione non ci fosse più e che chiunque, volendo, credente e non, può direttamente andare alla presenza di Dio. È straordinario questo, ma ci parla anche di un'altra cosa. Guardate, andiamo a vedere un po' più indietro, sempre in Esodo capitolo 28, versetto 2-3. A tuo fratello Aronne farai dei paramenti sacri, guardate, dice, in segno di dignità e di gloria. E versetto 3 parla di consacrazione. Allora, la visione che ha Giovanni, di che cosa sta parlando? Sta parlando sì dell'opera del Signore Gesù, ma sta parlando anche della sua gloria, sta parlando della sua dignità, sta parlando del Signore Gesù che si è consacrato per dare la vita a noi miserabili peccatori. E lasciatemi dire ancora una parola su questo vestito lungo. Vestito lungo fino ai piedi. Indica del Signore Gesù una giustizia completa, perfetta. So che domenica il fratello Alessandro ha parlato del capitolo 13 di Giovanni, vero? Se ho capito bene, quando Gesù lavò i piedi ai discepoli, giusto? Vabbè, non so se ha parlato di Giovanni 13, va bene. Però cosa viene detto in Giovanni 13? Che Gesù si spoglia delle sue vesti. Gesù si spoglia di tutti i suoi diritti, di tutta la sua giustizia divina, si abbassa al rango di un servo per portare a noi la purificazione. E Giovanni, fratelli, vede tutto questo.
in questa visione grandiosa, straordinaria della gloria del Signore Gesù. Giovanni, scrivi le cose che hai viste. Giovanni non capisce fino in fondo, non arriva a comprendere perfettamente la gloria del Signore Gesù. Giovanni deve cadere con la faccia a terra, non ce la fa. E io spero, fratelli, che tutti noi possiamo cadere con la faccia a terra davanti al Signore, perché solo allora sentiremo la sua mano destra, segni di positività, segni di gloria, e sentirci dire non temere, sentire la voce del Signore. Ma se non cadiamo con la faccia a terra davanti a Lui, saremo solo dei credenti sterili, senza frutto. Che non sia così, prima di tutto per me.